Oggi vi voglio parlare dei pesci fuor d'acqua. E non letteralmente dei pesci, ma di tutte quelle specie che si trovano in ambienti che forse per il loro gruppo sistematico sono un po' inaspettati. E il termine pesce fuor d'acqua rende benissimo l'idea, ma effettivamente c'è un pesce che si è adattato a vivere al di fuori dell'acqua e quel pesce si chiama periofthalmo. In inglese si chiama mud skipper e ogni tanto avrete sentito anche la sua traduzione in italiano che è saltatore del fango, che però a me non piace molto, anche perché sì, effettivamente questo animale salta e vive nel fango, però mi sembra una definizione un po' tirata per i capelli, proprio una traduzione di quelle un po' forzate. Invece il termine periofthalmo è molto carino perché si riferisce alla posizione dei suoi occhi, che sono molto vicini, molto in alto, estremamente mobili e non sono tipici di un pesce, no? Di solito gli occhi sono ben piantati dentro al corpo del pesce, invece in questo caso sono piazzati un po' in alto, un po' periferici, e da cui questo nome periofthalmo, che secondo me è molto carino. Il periofthalmo è un animale adattato a quello spazio che si trova nella zona intertidale, quindi tra il limite di alta marea e bassa marea. Quindi effettivamente vive spesso nelle zone fangose, ma anche in quelle zone dove si trovano ad esempio le mangrovie, che è un ambiente assolutamente affascinante di cui magari parleremo in futuro perché ha tanta importanza ecologica, sia perché fa da nursery ai piccoli di pesce, sia perché aiuta a mantenere le coste laddove c'è erosione e tanti altri aspetti assolutamente affascinanti. Nel caso specifico del periofthalmo però, quello che rende unico questo animale è il fatto che appunto lui, durante il momento in cui la marea si ritira, va in giro a caccia di prede. Si nutre ad esempio di vermi, di crostacei, di piccoli granchi. Insomma, è proprio un predatore attivo. E la cosa che lo rende così affascinante è proprio il fatto che per fare questo tipo di caccia lui si avventura sul fango, si avventura al di fuori dell'acqua, camminando in qualche modo, utilizzando le pinne pettorali che si sono adattate un po' come in un leone marino a farlo stare sollevato, leggermente sollevato, in modo da vedere con questi occhi periferici il più lontano possibile per cercare appunto delle prede, degli animali che si muovono. Di recente, proprio in un documentario uscito per Netflix in questi giorni, e tra l'altro presentato da Barack Obama, niente meno che l'ex presidente americano, ecco che il periofthalmo è protagonista di una caccia in cui la vittima è un piccolo granchietto che viene inseguito per un certo po' di tempo finché non viene catturato, non per intero, ma gli viene presa un'unica chela, anche perché il periofthalmo rischierebbe grosso essere pinzato appunto dalle chele di questo granchio. Ecco, in molti hanno scelto il periofthalmo come simbolo dell'evoluzione, o anche, diciamo, gli anti-evoluzionisti, quei pochi pittoreschi personaggi che ancora resistono a criticare le teorie evoluzioniste, hanno preso il periofthalmo come simbolo dell'evoluzione, o comunque del passaggio dalla vita nell'acqua alla vita sulla terraferma. Il che di per sé è sbagliato, un po' perché il concetto di anello mancante è biologicamente sbagliato, poi un giorno ne parleremo in maniera più diffusa. Ma in generale è un animale perfetto, completo, così com'è, adattato all'ambiente in cui si trova, che è un ambiente appunto di transizione. Non è una via di mezzo tra i pesci che vivevano in acqua e poi tutti gli animali che sono andati a vivere sulla terraferma, quindi è una cosa completamente diversa quella. I progenitori dei primi animali che sono usciti dall'acqua per vivere sulla terraferma non erano periofthalmi, però effettivamente alcuni piccoli punti in comune con questi animali sicuramente ci sono. Intanto il fatto che il periofthalmo riesce a respirare pur avendo le branchie, riesce a respirare al di fuori dell'acqua perché si porta con sé una certa dose di acqua e chiude bene le sue camere branchiali e quindi riesce a respirare attraverso le sue branchie, prendendo appunto l'ossigeno dall'acqua che porta con sé mentre va a caccia durante il periodo di bassa marea. Ovviamente questi animali, essendo comunque dei pesci, devono poi ritornare a vivere in acqua, quindi a respirare nel loro habitat naturale. Però questo non vuol dire che questo adattamento non si sia perfezionato nel corso delle generazioni. Adesso ci sono periofthalmi che riescono a vivere fuori dall'acqua per parecchie ore, respirando appunto tramite queste riserve di acqua che si portano con sé. Ma se il caso del periofthalmo è legato appunto all'utilizzo delle branchie, ci sono dei pesci che effettivamente hanno sviluppato dei polmoni, diciamo così, in qualche modo rudimentali rispetto a quelli dei vertebrati terrestri, no? Ma comunque sono polmoni piuttosto interessanti, anche perché vengono utilizzati in contesti particolari. Questi pesci si chiamano dipnoi e si possono trovare ad esempio in Australia, in Africa, in Sud America. E spesso quello che li rende così straordinari è il fatto che riescono a utilizzare questi polmoni per sopravvivere nei periodi di siccità. Che cosa vuol dire? Che ad esempio dove c'è molto caldo, loro sono abituati a vivere in corsi d'acqua che poi con la siccità si prosciugano. Allora quello che fanno è creare una specie di camera sotterranea, una camera fatta principalmente con muco, in cui loro rimangono lì in attesa del ritorno delle piogge, del ritorno dell'acqua. Respirano attraverso la bocca questi polmoni rudimentali e soprattutto per riuscire a sopravvivere riducono al minimo il loro metabolismo. Il fatto di avere un metabolismo molto rallentato li aiuta a sfruttare poche energie, no? È un po' come fa ad esempio il bradipo. Il bradipo ha scelto questa strategia evolutiva di rallentare per avere meno bisogno di energie, quindi infatti mangia vegetali che non hanno un grande apporto di nutrimento, un grande apporto calorico, no? E quindi pesci fuor d'acqua, abbiamo visto, ne esistono alcuni. Però in altri gruppi sistematici, in altri gruppi di animali e di piante, troviamo altri esempi altrettanto affascinanti. Ad esempio tra i ragni, ci sono ragni che vivono in acqua. E questo forse ci stupirà perché i ragni naturalmente hanno bisogno di cercare le loro prede o con la ragnatela o comunque vagando in cerca appunto dei piccoli animali che di solito sono soliti cacciare. Ma c'è un ragno che si chiama argironeta che si è adattato quasi totalmente alla vita acquatica. Anche lui non ha le branchie, ma anche lui riesce a respirare sott'acqua un po' perché quando nuota sott'acqua crea una piccola bolla d'aria che rimane attaccata al suo addome grazie anche a una serie di peletti che si trovano appunto disposti lungo tutto l'addome. E soprattutto la cosa più straordinaria è che si crea una vera e propria casa sott'acqua. Come fa a creare una casa sott'acqua? Sostanzialmente crea, intende una ragnatela sott'acqua in modo da trattenere dell'aria, quindi tipo le campane che si usavano un tempo per le immersioni sottomarine. L'acqua tende a salire, ma se viene rinchiusa dentro a una struttura fatta un po' a bicchiere rovesciato, quella rimane bloccata. E nel caso straordinario dell'argironeta possiamo proprio vedere queste piccole strutture subacquee in cui c'è una bolla d'aria che oltretutto non deve essere neanche riempita di nuovo d'aria regolarmente, perché comunque per motivi fisici vari c'è veramente pochissimo bisogno di ricambio d'aria. Ecco che queste strutture subacquee fanno proprio da casa di questo animale. La casa dell'argironeta, che appunto è un predatore attivo, quindi va in giro sott'acqua a cercare le sue prede e poi si va lì a rifugiare. Ma gran parte della vita di questo ragno è proprio condotta sott'acqua. Risale in superficie raramente, solo quando ad esempio deve fare rifornimento di aria o in rari altri casi, ma per il resto vive praticamente sempre sott'acqua. Una cosa interessante è che si può trovare anche in Italia, nel nord Italia, anche se una specie piuttosto rara è presente. E tra l'altro l'argironeta è importante anche per un altro motivo, perché è un buon indicatore biologico, un indicatore della buona qualità delle acque. Acque poco ossigenate, acque torbide, generalmente non sono adatte a farlo vivere. E quindi se troviamo un'argironeta non soltanto abbiamo trovato un animale molto affascinante, piuttosto raro, ma abbiamo anche trovato un corso d'acqua in buono stato di salute. Ci sono poi altri ragni un pochettino meno affascinanti dell'argironeta, se vogliamo, ma che sono degli ottimi predatori, che proprio si tuffano, si buttano in acqua e predano piccoli pesci o piccoli crostacei o comunque organismi di vario genere che vivono in acqua. Questi appartengono al genere Dolomedes, vengono chiamati anche ragno zattera. Perché? Perché sostanzialmente quando sono alla ricerca delle loro prede non sono sott'acqua ma sono in galleggiamento, sono disposti con le loro 8 zampe sul pelo dell'acqua, dove non affondano per merito appunto della tensione superficiale come succede per alcuni insetti, e quando però vedono la loro preda si buttano, si gettano, rompono questa tensione, nuotano quel tanto che basta per colpire la loro preda. Parlavamo di tensione superficiale, di insetti che vivono sulla superficie dell'acqua, quegli insetti spesso appartengono alla famiglia dei gerridi. Ecco, ma tra i gerridi c'è un gruppo di specie che vive in mare aperto, e questo è un caso unico nel mondo degli insetti. Gli insetti di solito vivono sulla terra o comunque non si allontanano mai troppo dalle coste. Invece questi Halobates vivono in mare aperto, in oceano aperto. Ed è un caso praticamente unico, sono 5 specie. Si trovano principalmente nell'Oceano Pacifico
Equatoriale.
Ma in realtà la cosa affascinante di questi animali è che appunto non vanno mai a terra ed è qualcosa di assolutamente rarissimo nel mondo degli insetti. Proprio per la struttura fisica che hanno gli insetti, che è legata ad esempio a un sistema di respirazione che viene detto tracheale, in cui l'aria riesce ad arrivare attraverso delle strutture, delle piccole condutture, fino a raggiungere ogni singola cellula del corpo, che è qualcosa di straordinario, tipico proprio degli insetti, e che non permette loro ad esempio di raggiungere dimensioni troppo grandi, no? Proprio per il fatto che la struttura non permetterebbe una diffusione dell'aria se fosse troppo grande. Ma abbiamo detto che questi Halobates appunto sono gli unici insetti che vivono proprio in mare aperto. E in più la cosa interessante di questi insetti è che comunque hanno le necessità tipiche degli insetti, quindi ad esempio deporre le uova, e le uova di solito sulla terraferma gli insetti le depongono sulle foglie delle piante, sui rami, sui tronchi, al di sotto della corteccia degli alberi. Ma se sei in mare aperto, dove puoi deporre queste uova? La cosa affascinante degli Halobates è che sfruttano qualunque cosa trovino a loro disposizione, qualunque ramoscello galleggiante, piuma di uccello, qualunque oggetto che sia a galla viene utilizzato per deporre le uova. E in tutto questo c'è un risvolto che riguarda anche noi, perché probabilmente, io ne ho parlato spessissimo ma di sicuro lo conoscete già, ci sono degli accumuli di plastica in giro per gli oceani di tutto il mondo che vengono chiamati trash vortex, e in particolare il più grande, il Great Pacific Garbage Patch, si trova nel cuore dell'Oceano Pacifico. E questi Halobates, a quanto pare, hanno avuto un certo vantaggio dal fatto che ci sia tutta questa plastica diffusa nell'oceano. In questo modo hanno più possibilità di deporre le loro uova. Le depongono sui pezzi di plastica un po' più grandi e in questo modo hanno sfruttato l'accumulo di inquinamento per avere un certo successo, un certo vantaggio rispetto ad altre specie. Tra l'altro questi animali si nutrono principalmente di plancton, quindi microorganismi o piccoli organismi che trovano in mare, e quindi cibo a disposizione ne hanno in abbondanza, però chiaramente se aumentano i loro numeri possono arrivare a diffondersi sempre di più sfruttando appunto questo vantaggio della plastica. Altri animali che hanno sfruttato in qualche modo habitat a loro poco consoni, ce ne sono un gran numero. A me vengono in mente ad esempio i mammiferi volanti. Ora però se parliamo di mammiferi volanti ci vengono in mente i pipistrelli, e i pipistrelli hanno sfruttato un'opportunità evolutiva grandissima, e infatti sono uno dei gruppi di maggior successo tra i mammiferi, proprio come numero di specie di distribuzione in giro per il mondo, no? Però ci sono altri casi di mammiferi che effettivamente sono riusciti a sfruttare il volo, a sfruttare l'ambiente aereo, ad esempio i petauri sono animali, vengono chiamati scoiattoli volanti anche se non sono imparentati con gli scoiattoli, però così hanno una certa somiglianza, hanno creato questo patagio, questa struttura che è praticamente una grande membrana che collega arti anteriori con arti posteriori e che permette loro di planare da un albero all'altro, che è un ottimo trucco ad esempio per sfuggire a un predatore o anche semplicemente per spostarsi con una certa rapidità. C'è un altro esempio affascinante che è quello di un rettile che colpì anche Charles Darwin quando visitò le Galapagos, ed è l'iguana marina. Che cosa sappiamo dei rettili? Che generalmente sono eterotermi, quindi dipendono in maniera importante dalla temperatura esterna, dalla temperatura dell'ambiente in cui vivono. Dipendono in buona parte dal sole, dal riscaldamento solare, dallo stare al sole per avere abbastanza energie per fare le cose che devono fare. Non è sempre così, però in linea generale è difficile trovare un rettile che vada in posti particolarmente freddi o che vada ad avventurarsi dove non c'è il sole. Però nelle Galapagos c'è una iguana, l'iguana marina, che si è specializzata nel tuffarsi, nuotare per alcune decine di metri finché non arriva a poter pascolare sott'acqua dove ci sono delle alghe di cui si nutre. E questo, se ci pensiamo, è qualcosa di straordinario, perché comunque significa che un rettile è in grado di tuffarsi in acqua molto fredda e rimanere sott'acqua per quel tempo sufficiente a potersi nutrire, a poter appunto cibarsi per poi tornare sulla superficie dell'acqua. Ecco, quello che le rende particolari, oltre a questa acquaticità, è il fatto che poi queste iguane hanno bisogno di recuperare la temperatura corporea. E come fanno? Stanno ovviamente al sole, si godono il sole equatoriale delle Galapagos finché non si riscaldano. E per sfruttare al massimo il sole sono diventate quasi completamente nere, quindi riflettono pochi raggi solari e in questo modo si scaldano rapidamente. Questa differenza è ad esempio delle iguane terrestri che si trovano sempre sulle Galapagos, che invece sono di un colore diverso, un colore decisamente più chiaro. E chiudiamo questa rassegna di pesci fuor d'acqua con qualcosa di proveniente dal mondo vegetale. E questa ci è molto familiare, è una pianta che si è adattata a vivere sott'acqua. Ora, molti di noi non sanno che le alghe, che sono organismi di vario genere, che però spesso sono fotosintetici, le alghe verdi sono fotosintetiche, vivono sott'acqua. Ma le piante vere e proprie, quindi quelle con radici, fusto e foglie, con una struttura divisa in tessuti facilmente riconoscibili, che non sono le alghe, quelle di solito sott'acqua non si trovano. E invece c'è questa pianta che si chiama Posidonia, Posidonia oceanica, che è estremamente comune anche alle nostre latitudini ed è una pianta straordinaria, una fanerogama, quindi una pianta appunto imparentata con le classiche piante che troviamo nei nostri giardini, che però è riuscita a conquistare il mare. Si trova a profondità non così elevate da non poter fare la fotosintesi ed è sostanzialmente un importantissimo elemento dei nostri mari, perché aiuta a mantenere i fondali sabbiosi stabili, aiuta a prevenire le mareggiate e in generale crea un'autentica nursery, come avevamo detto per le mangrovie, un autentico spazio adatto a far crescere i piccoli di tante specie di pesci e di invertebrati marini di vario genere. Quindi è estremamente importante per i nostri habitat mediterranei. Ed è un caso di adattamento assolutamente straordinario, di cui spesso non ci rendiamo conto perché abbiamo questa tendenza a mischiare insieme le piante con le alghe, anche se si tratta di organismi diversi. E con questo ho chiuso la mia piccola rassegna di, per così dire, pesci fuor d'acqua, quindi di organismi che si sono adattati ad habitat per loro poco consoni, se vogliamo, per loro inaspettati. Ovviamente di esempi ce ne sono tanti altri, questi sono soltanto piccoli esempi un po' particolari che solleticano da subito la nostra curiosità, ma è chiaro che ci sono tantissimi altri organismi che hanno colonizzato habitat che per il loro gruppo sistematico non erano proprio consoni. La cosa bella è riflettere sul fatto che l'evoluzione offra tantissime opportunità, tantissime strade da seguire e che spesso, un po' per il caso, un po' per la spinta, appunto, la pressione di altri organismi con cui si è in concorrenza, questi animali e piante abbiano trovato nuove strade da percorrere e l'abbiano fatto in maniera straordinaria, in maniera piuttosto affascinante, anche perché si tratta di organismi che spesso hanno avuto anche un grande successo. E quindi non smettiamo mai di meravigliarci per le bellezze del nostro mondo naturale. Ci risentiamo prestissimo, grazie per avermi ascoltato, alla prossima!